Presidente, per merito di chi e per quali motivi venne istituito il Parco Nazionale 100 anni fa?
Il Parco Nazionale è figlio di una riserva di caccia, la Reale Riserva di Caccia dell'Alta Val di Sangro. E le mosse di questo parco, e quindi prima di questa riserva, presero il via proprio da Villetta Barrea, dove sabato scorso abbiamo celebrato il primo centenario della sua nascita. Villetta Barrea perché un suo illustre concittadino, Leonardo Dorotea, che all'epoca era sindaco di Villetta Barrea nel 1860, intese attirare l'attenzione, probabilmente anche la benevolenza del nuovo sovrano Vittorio Emanuele II, offrendogli i diritti di caccia su quei territori. Raccolse intorno a sé alcuni sindaci della Valle, della Marsica e anche del Molise e provò appunto a fare questa offerta che reiterò nel 1861 e nel 1862, purtroppo senza raggiungere l'obiettivo prefissato. Obiettivo che venne invece raggiunto 10 anni dopo, nel 1872, dai due fratelli Sipari, Carmelo Sipari e Francesco Saverio, possidenti armentari della zona di Pescasseroli, che riuscirono appunto offrendo i diritti di caccia su 3 montagne di loro proprietà. E quindi nel 1873 si costituì questa Reale Riserva di Caccia dell'Alto Sangro, che durò fino al 1878 con la morte di Vittorio Emanuele II, il re cacciatore che nonostante questa passione, nonostante la bellezza di questi posti, non riuscì mai a scendere giù in Abruzzo, ad esaudire appunto la sua passione cinegetica. Il suo erede, Umberto I, non aveva la stessa passione, quindi non ebbe, come dire, motivo di ricostituire la riserva, mentre invece il nipote, il principe di Napoli, il futuro re Vittorio Emanuele III, venne da principe di Napoli a fare delle battute di caccia, invitato sempre dai Sipari, e nel 1900 decise di riaprire di nuovo questa riserva, accettare, diciamo, l'offerta dei diritti di caccia. Riserva che durò fino al 1912, quando dovette chiudere, diciamo, per l'esosità dei costi di mantenimento della stessa. In particolare ci riferiamo ai costi per i rimborsi dei presunti danni da orso. Dico presunti perché, essendo Casa Reale poco attenta, forse chi sul posto gestiva la riserva, nell'erogare questi rimborsi, ogni vaccina pericolata o morta per altri motivi viene attribuita all'orso, tant'è che lo zoologo molisano Giuseppe Altobello, che è il nostro mentore, al quale è intitolata la nostra società, con il suo abituale umorismo, la sua ironia, segnalò questa improvvisa modifica nella dieta alimentare dell'orso, che da vegetariano si era trasformato in un sanguinario carnivoro. E quindi chiusa nel 1912 la riserva, dal gennaio 1913 ricominciarono le mattanze di camosci e gli abbattimenti degli orsi. Di queste notizie preoccupanti giungevano a Roma dall'Abruzzo, misero in allarme un gruppo di illuminati, naturalisti, politici, uomini di cultura, di scienza, intellettuali, che incominciarono a effettuare delle pressioni affinché in quella zona si istituisse un parco nazionale, proprio per proteggere quest'ultimo esemplare della grande fauna appenninica, il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano. Queste pressioni riuscirono a ottenere nell'immediato un decreto reale di divieto di caccia al camoscio, lo stesso anno, il 1913, a maggio. Il camoscio che era già stato descritto come un endemismo appenninico da Oscar Neumann nel 1899. Lo stesso risultato purtroppo non si riuscì a raggiungere per l'orso, perché oltre che essere una preda, l'orso era anche un predatore e quindi per la mentalità dell'epoca era considerato un animale nocivo. Oltretutto l'orso non era ancora stato descritto come un endemismo appenninico, cosa che avverrà più in là nel 1921, proprio grazie a Giuseppe Altobello. Quindi quest'anno non solo ricorre il centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma anche il centenario della descrizione, come sottospecie a parte, sia del lupo appenninico che dell'orso bruno marsicano. Quindi siamo arrivati alle soglie del primo conflitto mondiale, che fa sì che ci sia una pausa forzata in questi tentativi di istituire il parco. Alla ripresa, dopo il 1918, questo drappello di illuminati, come mi piace definirli, rendendosi conto che la velocità, la sensibilità della politica non era la stessa loro, decise di anticiparla e quindi nel 1921, il 25 novembre, si ritrovarono a Roma nella sede della Federazione Promontibus Silvis e inaugurarono il Parco Nazionale d'Abruzzo come ente privato. si diedero uno statuto ed elessero un direttorio provvisorio alla cui testa elessero per acclamazione Erminio Sipari, l'ingegnere politico pescasserolese che tanto si stava dando da fare per l'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Questo direttorio è quello che poi, con i contatti con le amministrazioni locali, a partire dal primo affitto di 100 ettari della costa camosciana del comune di Opi, arrivò ai 12.000 ettari di dote che consentirono poi, successivo 9 settembre 1922, di inaugurare ufficialmente il Parco Nazionale a Pescasseroli davanti alla Fontana di San Rocco.
In questi 100 anni la società è molto cambiata, ovviamente. Mi viene in mente il turismo di massa, la motorizzazione di massa, lo sviluppo delle reti stradali, le leggi di protezione delle specie animali e vegetali e del paesaggio. Com'è cambiato l'aspetto del parco in tutto questo tempo? Come appare oggi diversamente da come appariva nel 1921?
Ma probabilmente Erminio Sipari, al quale va dato il merito di avere oggi il nostro Parco Nazionale d'Abruzzo, era partito con un concetto diverso, protezionistico sì, ma non solo. Erminio Sipari vedeva nel parco un motivo di sviluppo locale, tant'è vero che lui parlava di industria alberghiera, cioè vedeva nel parco una leva economica, una forma di riscatto per quelle montagne abruzzesi relegate a un mondo di pastorizia, abbastanza di povertà. Quindi per lui il parco era un motore di sviluppo locale. Il parco invece negli anni, e soprattutto a partire dalla fine degli anni 60, quindi con la gestione Tassi, Franco Tassi come direttore, invece ispirata a rigorosi criteri di conservazione del patrimonio naturale, considerandoli propedeutici imprescindibili per uno sviluppo locale non solo ordinato ma anche duraturo. Quindi ecco, diciamo che il parco, nato come un motore di sviluppo locale, ha assunto sempre più una forma di modello di conservazione, ovviamente tenendo sempre conto anche della possibilità di sviluppo locale. Il parco non è mai stato visto come una riserva indiana, ma senz'altro l'aspetto conservazionistico si è sviluppato negli ultimi anni. All'inizio, mi lasci passare l'osservazione, la conservazione dell'orso del camoscio era un alibi per andare verso uno sviluppo locale di quelle zone.
Appunto, gli orsi, i lupi, il camoscio, ma anche gli uccelli rapaci, i grandi rapaci, qual è la situazione di questi e degli altri animali del parco? Quali sono le popolazioni, le specie che stanno prosperando e quali invece sono minacciate?
Diciamo che allora, quando il parco nacque, l'orso e il camoscio erano gli animali da proteggere, ma il lupo, l'aquila e gli altri rapaci erano considerati animali nocivi, quindi venivano tranquillamente perseguiti. Questo stato di cose è durato fino agli anni 60. Poi si è cominciato a capire che animale nocivo era un termine contrario, diciamo, alla conservazione, ma all'inizio c'era la caccia al lupo. Lo stesso Giuseppe Altobello scriveva in un articolo nel 1924 per le Vie d'Italia, che era la rivista del Touring Club, un nemico da combattere, il lupo. Questa la dice lunga, insomma, anche lo stesso Alessandro Ghigi, che è stato compagno di studi di Giuseppe Altobello a Bologna alla fine dell'Ottocento, e che poi ha attraversato una fulgida carriera di zoologo, che è stato il decano dei zoologi italiani, nato nel 1870, morto quasi un secolo dopo. Oggi ovviamente gli occhi sono tutti puntati sull'orso marsicano. Il camoscio d'Abruzzo già è uscito da una situazione di crisi in cui si trovava negli anni 80, in cui c'era un branco, due branchi sul Monte Amaro e sul Monte Meta. Poi con le varie operazioni di reintroduzione sui sibillini, sulla maiella, oggi il camoscio si può dire fuori pericolo. Così non è per l'orso bruno marsicano. Il lupo, sappiamo tutti che dopo l'operazione San Francesco dei primi anni 70, quando se ne contavano un centinaio, 200 individui al massimo, i decreti di divieto, poi la legge sulla caccia che ne stabilì il divieto assoluto, la creazione di tutta una serie di parchi lungo la catena dell'Appennino, le reintroduzioni di ungulati, cervi, caprioli, camosci, mufloni, hanno fatto sì che il lupo oggi non sia più da considerare un animale in pericolo come era invece negli anni 70, anzi oggi si incomincia a pensare che forse i lupi sono troppi e forse vada effettuata una gestione, fra virgolette, del lupo stesso. specialmente perché è arrivato in zone come l'Asco Alpino, dove il lupo era assente da praticamente un secolo, e quindi anche l'economia di allevamento, per esempio, non era preparata a questo ritorno e, come dire, non è neanche molto ben disposta ad attrezzarsi per convivere con il lupo. Preferisce influenzare la politica per avere una soluzione semplice, più semplice sparare il lupo che non adoperarsi con cani da guardiania, con recinti e anche a subire forse quello che è un prelievo fisiologico, considerato un tempo un prelievo fisiologico, oggi invece è considerato come un danno economico da evitare.
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è spesso preso a modello per la convivenza appunto delle attività umane e dei tanti comuni che ci sono dentro con la parte selvatica del parco appunto. Innanzitutto le chiedo se è tutto così rose e fiori o se ci sono comunque degli elementi d'attrito e poi quali sono le differenze con gli altri parchi italiani?
Da noi il lupo e l'orso ci sono sempre stati, non sono mai scomparsi, anche nel periodo in cui se ne contavano poche decine, ripeto 100-200 esemplari in tutta Italia, forse tra noi la Basilicata, la Calabria, ecco, questo era il bacino dove ancora il lupo resisteva. L'orso non è mai stato visto come un elemento di disturbo pesante, perché l'orso ha anche una modalità di predazione diversa, ha una dieta diversa. L'orso è onnivoro, ma è prevalentemente vegetariano, la sua dieta è per il 70-80% vegetariana e preda di tanto in tanto un capo, magari d'estate, una pecora. Diversamente il lupo ha una dieta strettamente carnivora, quindi i danni che fa all'economia e all'allevamento sono senz'altro maggiori. Anche certe caratteristiche nella predazione, come ad esempio il surplus killing, cioè quella caratteristica per cui il lupo, se capita magari in mezzo a un gregge o un'ovile, anche al chiuso, ancora peggio, può fare danni superiori a quello che poi riesce a mangiare. Magari uccide 10, 15, 20, 30 pecore e ne mangia soltanto qualche chilo. Quindi questa caratteristica molto odiosa, diciamo, agli occhi degli allevatori, comprensibilmente odiosa, lo ha fatto sempre individuare come un nemico da perseguitare in tutti i modi, a differenza appunto dell'orso che prelevava di tanto in tanto un capo di bestiame. Da noi la concentrazione di lupo e di orso è unica rispetto agli altri parchi. Oggi anche gli altri parchi hanno il lupo, ma fino a 20-30 anni fa non avevano né il lupo e tantomeno l'orso, quindi la differenza è questa. Noi siamo come popolazione, cioè da sempre abituati ad avere queste presenze, ripeto, con questo differente atteggiamento rispetto all'orso e al lupo, però li abbiamo sempre avuti in casa, quindi si è sviluppata anche una forma di convivenza forzata, ci si è abituati insomma a convivere e anche a combatterlo, perché anche oggi, nonostante tutto, continuano gli atti di bracconaggio sia nei confronti del lupo e qualche volta anche nei confronti dell'orso.
In questo periodo cominciano gli appelli delle associazioni animaliste, ma ambientaliste in generale, contro i cosiddetti botti di Capodanno, quindi per farli vietare alle amministrazioni comunali. Com'è la situazione nei comuni del parco? Com'è questa tradizione in un luogo dove c'è molta fauna che potrebbe essere disturbata in quella notte?
Ma fortunatamente non c'è tutta questa frenesia di fuochi d'artificio nei paesi del parco, probabilmente perché non c'è mai stata e anche perché si è sviluppata una sensibilità forse maggiore rispetto ad altri comuni che non vivono in un'area protetta, come quelli appunto abruzzesi, molisani e laziali, e quindi c'è una sensibilità maggiore e si buttano via meno soldi, perché parliamoci chiaro, questa tradizione dei cosiddetti botti è veramente uno spreco di soldi.
Di che cosa avrebbe bisogno il parco per i prossimi 100 anni? Quali sono le criticità da risolvere o comunque gli sviluppi possibili per il prossimo futuro?
Ma io penso che l'obiettivo che il parco si deve porre, e senz'altro se lo pone, è quello di tramandare alle future generazioni una preziosa eredità che risulta dal passato, che è quella dell'orso bruno marsicano. È un animale di un'incredibile bellezza e di un incredibile pregio. È una popolazione purtroppo minacciata dalle attività umane, anche se non direttamente con atti di bracconaggio, ma sono molti, per esempio, gli orsi che muoiono in incidenti con autoveicoli, con autocarri, con i treni, perché è un animale che si sposta sul territorio e il territorio è sempre più occupato in un modo o nell'altro da attività dell'uomo. questa sfida è la sfida, secondo me, principe del Parco Nazionale d'Abruzzo: riuscire a far vivere le emozioni anche alle future generazioni di incontrare un orso, anche di vederlo da lontano o anche solo di vedere i segni di presenza. Entrare in un bosco e vedere una traccia, vedere un escremento, vedere un graffio su un tronco fatto da un orso è un'emozione indescrivibile che da noi si può provare a 2 ore di macchina da Roma o da Napoli.